bene. Secondo il metodo che c'è solito, diamo uno sguardo d'insieme al capitolo e poi ci soffermeremo su alcuni passaggi. Innanzitutto, dove siamo? Siamo all'inizio, nei primi giorni della missione di Gesù, che abbiamo incontrato l'altra volta al capitolo 1, versetti 14 e 15, quando Gesù dice: questa missione può essere sintetizzata nel tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Cioè, è questo il tempo per fare l'esperienza di Dio che è all'opera nella tua vita, nella creazione attorno a te, e credi alla buona notizia del Vangelo, fidati di questa parola. È una missione che è già iniziata e che ha una novità. Dicevamo, quello che Gesù è impegnato a fare, quello far conoscere il volto del Padre, far conoscere un Dio che sta dalla parte dell'uomo e dalla tua parte nella vita, un Dio amorevole che vuole liberarti da qualsiasi forma di dipendenza, di schiavitù, e che ha cura dell'uomo in tutte le sue dimensioni, nel corpo, nell'anima e nello spirito. Quindi questa novità suscita all'inizio grande entusiasmo, grande consenso, e quindi si forma una folla che fa ressa attorno a Gesù, ma allo stesso tempo suscita anche delle resistenze, delle opposizioni, in modo particolare da quelli che sono gli esponenti delle autorità religiose. Allora qui è interessante, no? Perché, come dire, il regno di Dio, Dio è all'opera, cresce quando? Quando è accolto e anche quando trova opposizione, scontro, resistenza. E un po' forse vale anche per noi, per la nostra vita, sia come persone, sia quello che ci è affidato nella vita, è chiamato a crescere quando la strada è piana e quando si va in salita, quando le cose vanno bene e c'è attorno a noi consenso, entusiasmo, e quando invece teniamo la fatica. Cioè c'è un modo di crescere anche nell'opposizione, quasi a dire che qui Gesù incontra degli ostacoli che in fin dei conti diventano l'occasione per dire qualcosa di sé, per farsi conoscere. Dicevamo, stiamo rispondendo alla domanda: chi è Gesù? E l'occasione gli viene dalla vita. E forse anche a noi, paradossalmente, le difficoltà che incontriamo come coppia, lavoro, luoghi di studio, sono l'occasione per esporci la nostra autenticità e quindi per consolidare la nostra identità, per sperimentare un po' di più chi siamo, per permetterci di percepirlo e anche per farlo percepire agli altri, per farci guardare la nostra autenticità. Allora, un primo spunto che viene dal contesto è proprio quello di vedere come Gesù sta nell'opposizione, no? E come questo suo modo di starci risuona in noi, nella nostra vita. Quindi vedremo Gesù che è coraggioso in fin dei conti, cioè non scantona, non sfugge. Gesù che entra in sintonia con il cuore delle persone, che pone delle domande e che poi dice qualcosa di sé. E qui posso anche riguardare nella mia storia quelli che sono stati degli snodi, delle difficoltà che per me sono state, guardandole dopo, rileggendole, un momento anche di identità, dove qualcosa di me è emerso, ho capito di più chi sono e anche la missione che mi è affidata. Oppure posso guardare ad alcuni tratti della mia vita dove sento che ci sono delle resistenze e vedere con occhi nuovi come posso starci dentro e come possono essere per me un'occasione. Quindi allora si sono alternate le voci di Cecilia e di Alessandro, perché qui siamo di fronte a cinque scene, no? Gesù parla di sé e dice innanzitutto che è medico, quindi è colui, Dio è colui che è capace di guarire le mie infermità, le mie paralisi. Poi si presenta come l'amico dell'uomo, di ogni uomo, colui che sta con i peccatori, della seconda immagine, colui che non si scandalizza, diciamo, di ciò che è storto nell'uomo. Poi si fa conoscere come sposo, cioè desideroso di un rapporto intimo con i suoi, con me. È colui in cui posso trovare la gioia. E ancora si fa conoscere come il Signore del sabato, quindi come fonte della legge, colui che dà senso ai miei giorni, al mio tempo. Ed infine guarisce quell'uomo dalla mano inaridita, quindi colui che è capace di dare vita a quello che nella mia vita sento come sterile, come arido. Ecco, Marco ci presenta queste cinque scene che hanno in comune il fatto che siamo a Cafarnaum e che sono appunto scene di opposizione. Gesù annuncia il regno di Dio, una nuova possibilità di vita, e quello che è male si contrappone. E qui vediamo che c'è un'opposizione che cresce, perché all'inizio semplicemente si parte da un mormorio del cuore che non è neanche parola, e alla fine, nell'ultimo versetto che abbiamo letto, c'è una congiura, tutti congiurano contro Gesù e l'idea è quella di eliminarlo. Ecco, in tutto questo quello che è importante non sono tanto i miracoli che Gesù fa, ma è guardare alla potenza della sua parola. Per ognuna di queste situazioni Gesù ha una parola. Noi ci soffermiamo innanzitutto sulla prima, quindi fino al versetto 13, che è l'episodio in cui Gesù guarisce un uomo paralizzato, un uomo che è incapace di camminare e che forse ci sta simpatico, perché è uno che, pur nella sua paralisi, ha quattro buoni amici nella vita, quattro persone che credono in lui fino in fondo e che si spendono per lui. E ci piace perché la sua storia dice qualcosa alla nostra, non semplicemente perché ognuno ha delle paralisi e sappiamo bene quali sono, ma soprattutto perché ci ricorda che la vita è un continuo sentiero, un passaggio dalle paralisi all'azione, quindi dalla paralisi della paura al coraggio di rimettersi in cammino, dallo stare fermi al muovere qualche passo. Ecco, se rileggiamo la nostra vita in tutti i passaggi, questa è una dinamica che si ripete. E poi sia questo che il successivo sono racconti che sono fatti non tanto per essere ascoltati, ma per essere visti, immaginati. Quindi l'invito è proprio anche poi nella preghiera personale, se decidete di soffermarvi su questi due passaggi che vediamo insieme, quello di entrare nella scena, visualizzare dove siamo, i personaggi, che cosa dicono e che cosa fanno. Dove siamo? Vi abbiamo detto che siamo a Cafarnaum. Probabilmente siamo in una casa che probabilmente era la casa di Pietro. Abbiamo visto l'altra volta che Gesù aveva guarito la suocera di Pietro e, passata la febbre, si era subito messa a servire. Allora è la casa del servizio questa. E Gesù si mette a servizio, nel senso che in questa casa annuncia la parola, libera l'uomo dal male. E la sua fama cresce, viene tanta gente, occupano tutti gli spazi disponibili. Allora, vedere queste persone, qual è il desiderio che portano nel cuore? Perché vanno da Gesù? Vogliono ascoltare la sua parola, vogliono vederlo? Probabilmente sentono che finalmente è uno che prende sul serio la loro vita, le loro domande. La gente va da Gesù perché si aspetta una parola di vita. E io perché? Che cosa mi aspetto da Lui in questo momento della mia vita? E poi vediamo Gesù che non si sottrae a questa sua missione. E mentre sta annunciando il Vangelo, a un certo punto questo gruppo di amici si avvicina e ha un obiettivo comune. Ecco, sono quattro amici che sono uniti, vogliono tutti portare da Gesù un quinto amico, un paralitico. E com'è che si presenta quest'uomo? Ha tre caratteristiche. È incapace di camminare da solo, è disteso nella vita ed è un uomo che è senza nome. Avrà desiderato andare da Gesù, l'avrà chiesto lui o l'avranno portato a forza? Che cosa vedono questi amici in Gesù? C'è però un problema, una complicazione. Sono arrivati in ritardo, la folla, la gente è stata più veloce, hanno fatto ressa, c'è troppa gente. Ecco, hanno un amico che è paralizzato fisicamente, ma in quel momento anche loro sperimentano qualcosa di questo amico. Anche loro sono paralizzati, hanno un'idea, ma quella folla davanti fa muro. Sono bloccati, non possono entrare nella casa dove c'è Gesù. Allora, vi fa venire in mente un'altra folla del Vangelo? Un altro personaggio che si è trovato? Zaccheo. A quel punto, di fronte alla folla, Zaccheo si è ingegnato, è andato sopra un sicomoro. E anche loro si saranno chiesti: cosa facciamo? Torniamo un'altra volta, la prossima volta ci informiamo meglio delle tappe di Gesù e andiamo prima. Ecco, loro fanno qualcosa di mai visto prima, cioè scoperchiano il tetto della casa. Ora, questo è possibile per come erano fatte le case del tempo. C'era una scala che portava a un terrazzo, fondamentalmente c'erano delle travi coperte di foglie, di rami d'albero, e poi impastato c'era dell'argilla, quindi che rendeva il tutto solido. Allora, cosa fanno? Si organizzano, sono in quattro con uno, vanno su e fanno un buco, un'apertura. Cosa dice questo gesto? Un gesto, se vogliamo, eccessivo. Chi è che fa a fare i buchi nei tetti delle case? Possibile, senz'altro, ma dice una grande fiducia in Gesù, perché è un gesto che non ha parole, ma dice anche un grido del cuore, una preghiera per questo amico. È un gesto che attira l'attenzione di Gesù. Erano in tanti lì, ma proviamo a immaginare la scena, lo stupore. Gesù comincia a insegnare dentro la casa, c'è una stanza unica. A un certo punto vede che qualche frammento di terra cade giù, e poi a un certo punto si sentono dei rumori e arriva la luce in quella casa. Il cielo si può vedere. E poi quest'uomo viene calato dall'alto. Ecco, allora, che cosa avranno detto? Pensate, non so, Pietro come l'avrà presa. Nei conti era a casa sua, magari pensava anche ai danni. Ecco, in quel momento tutti si aspettano da Gesù una parola. tutti gli sguardi sono rivolti a quest'uomo che cala dall'alto. Magari si saranno aspettati che li sgridasse, no? Che li rimproverasse. In fin di conti erano degli intrusi, non era un modo proprio educato, diciamo, per entrare in casa di qualcun altro. Quantomeno poi avrebbero dovuto fare la coda, c'era un sacco di gente e questi qui saltano tutti. Bene, nessuno parla. E qui si dice: Gesù, vedendo la loro fede, disse: figlio, ti sono perdonati i peccati. È interessante questo verbo, perché dice vedendo la loro fede, non quella del paralitico, ma quella dei quattro, degli amici. Che cos'è che rende visibile l'invisibile? Probabilmente la concretezza di quel buco nel tetto. Cioè, è un'azione audace, coraggiosa, anche un po' folle questa, che rende visibile quello che hanno nel cuore, la loro fede. È questa ricerca un po' folle del bene per un altro, anche a costo di qualche perdita. In fin dei conti, prima o poi quel buco si sarà dovuto riparare. Ed è una fede così che Gesù vede. E la sente autentica, una fede che si può toccare perché è carica di speranze, come è una preghiera senza parola. Ecco, la fede e l'azione, l'agire, in una vita cristiana non possono mai essere distinti. Se così avviene, allora la fede è irrilevante. È una fede che non è capace di lasciare traccia, di incidere nella vita. Un po' un altro nome della fede è quello della solidarietà in azione. Allora questi quattro ci fanno vedere che chi ha fede è sempre capace di decentrarsi, di dare il giusto valore all'altro. Ed è un po' la stessa dinamica che quando celebriamo la messa, lo vedremo dopo, c'è una frase che diciamo, dice il sacerdote, dice: guarda la fede della tua chiesa. Qui Gesù ha guardato la fede di questi quattro, ed è l'unico episodio nel Vangelo in cui la fede degli altri diventa motivo di bene per qualcun altro. Ecco, di solito quando Gesù guarisce una persona, dice: la tua fede ti ha salvato. Qui è la fede degli altri. Allora posso chiedermi come la mia vita può essere un bene per gli altri. Può farsi carico di altri. E nessuno più dice una parola, non il paralitico, non i quattro, l'unico a parlare è Gesù. E la prima parola che dice è: figlio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Cioè, mentre toglie questo ostacolo alla guarigione, Gesù guarda con tenerezza la paralisi di quest'uomo. Lo chiama figlio, cioè entra in sintonia con la fatica di diventare libero, di vincere le sue paure. E dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, per dire che la prima guarigione viene sempre dal cuore. Poi la guarigione del fisico è un segno, ma non è tanto quello il miracolo. Tutti si aspettano che Gesù intervenga, come ha fatto altre volte, e qui lui interviene in maniera imprevedibile. Si aspettano una guarigione fisica e Gesù opera una guarigione del cuore, cioè va alla radice di ogni male. E c'erano anche degli scribi, no? Degli rappresentanti dell'autorità religiosa, che pensavano nel loro cuore: Dio non può agire così, no? È impossibile. Perché quest'uomo parla così? Solo Dio può perdonare i peccati. Allora qui vedete anche la delicatezza di Gesù, che non è che li giudica, ma pone loro una domanda: perché pensate così nel vostro cuore? Perché possono prendere consapevolezza di quello che si muove dentro di loro, perché possano leggersi dentro. Ecco, pensavano che fosse più facile, qui c'è una contrapposizione tra perdonare i peccati e guarire nel corpo. Gli scribi pensavano che fosse più facile per dire: i tuoi peccati sono perdonati, semplicemente perché è qualcosa che non posso verificare, non è visibile, piuttosto che fare un miracolo. Ma Gesù dice: perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, dico a te, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. E il paralitico prese la sua barella e se ne andò a casa. Allora, colui che era entrato in quella casa disteso se ne va in piedi, è entrato portato da qualcun altro, torna a casa da solo.
Scusate, mi è partita una cosa che...
quindi
non riesco a spegnere.
Torna a casa da solo, quindi capace di prendersi cura di sé senza bisogno di essere portato da altri, e torna a casa con la barella. Ecco, questo è importante. Quel letto che per un sano è il segno del riposo, per una persona che non sa camminare diventa una prigione, e ora se la porta a casa perché è il segno che gli impedisce di dimenticare quanto è avvenuto in lui, l'incontro che ha fatto, la salvezza che l'ha toccato, è la cicatrice che gli ricorda che è stato guarito, che gli impedisce di continuare a curvarsi in quello che è un suo passato. E qui vediamo come la parola di Dio, quella buona notizia di cui Gesù ci dice fidati, è una parola creatrice che guarisce le nostre paralisi e che dona il perdono. E vediamo come la salvezza che Gesù ci propone non è semplicemente, è una salvezza a tutto tondo, riguarda gli affetti, riguarda le relazioni, riguarda ogni aspetto della nostra vita. E questa guarigione fisica è solo il segno di una guarigione più profonda. Allora posso chiedermi nella preghiera, innanzitutto sento come Dio ha una parola che mi rimette in piedi nella vita, come ha rimesso in piedi quest'uomo paralitico. E non è una parola specifica, perché a ognuno è chiesto di disporsi per riceverla, di fare la fatica dell'ascolto. Allora nella preghiera posso chiedere al Signore una parola per me. Posso sentire qual è quella parola che altre volte nella vita mi ha rimesso in piedi. Posso anche ringraziare per il dono dell'amicizia nella mia vita, di quelle persone che mi hanno portato a Gesù, che in certi momenti della vita, quando ero disteso, quando ero, le mie prospettive erano limitate, si sono fatti carico di me. Oppure posso anche immedesimarmi uno dei quattro amici e chiedermi con chi sono chiamato ad essere solidale, chi mi sento chiamato a portare a Gesù. A qualunque personaggio, dettaglio guardi in questo racconto, è importante vedere come incontrare Gesù apre nuovi spazi, come il buco di questa casa in cui entra la luce e rimette in movimento anche la folla, che prima era senza nome, accalcata, ora ha una direzione nella vita, prende, diventa innanzitutto un corpo unico. Prima ognuno era andato perché aveva una domanda diversa, qui ora tutti insieme lodano Dio. Diciamo qualcosa anche brevemente sul secondo incontro, che è la chiamata di Levi. Perché ci soffermiamo su questo secondo quadro? Perché dice che ci sono diverse modalità di seguire Gesù. Lo scorso mese avevamo visto la chiamata dei primi discepoli. Allora, a volte nella vita seguire Gesù vuol dire essere portati da qualcun altro, come il paralitico. A volte siamo chiamati in prima persona, come i discepoli, come Levi, o come queste persone che con Levi prendono a seguire Gesù. Come dire che Gesù chiama tutti, ma in modalità diverse. Allora è importante sentire che cosa vuol dire per me. A Levi non è chiesto di lasciare tutto come ai primi discepoli. E qui vediamo come Gesù non solo è medico e ci guarisce dalle nostre paralisi, ma vuole che diventiamo suoi discepoli, che entriamo in un itinerario, in un percorso, no? Allora uno dice: cosa vuol dire essere discepoli? E Marco dice: continua a leggere il Vangelo, così continua a conoscere Gesù e poco a poco lo riconoscerai come il Messia, come il figlio dell'uomo, come il tuo Signore. E qui vediamo che innanzitutto Gesù ancora una volta chiama nella vita quotidiana. E siamo nello stesso luogo dove ha chiamato i primi discepoli, sulla riva del lago di Tiberiade. Li aveva chiamati mentre svolgevano il loro lavoro abituale ed erano di fronte, avevamo visto, al mare, il mare che rappresenta questa fonte di sostentamento, ciò da cui traggo vita, ma anche il rischio della vita. Qui invece Levi è fermo sulla riva del lago di Tiberiade ed è ricurvo sul banco delle imposte. Allora qui posso chiedermi anche: dov'è che io sono fermo nella mia vita? E dov'è che Gesù mi raggiunge come ha raggiunto Levi? A che cosa mi trovo di fronte? Levi al mare, ma lui sta a terra, non è un pescatore. E vediamo come Gesù questa volta non è da solo, i primi discepoli li ha già chiamati, abbiamo visto che la fama di lui si è sparsa, c'era tanta gente, ma anche nella folla riesce ad avere uno sguardo personale, nella folla riconosce Levi. Gesù mi chiama, non chiama in generale, non fa degli annunci per tutti, ma chiama in particolare, chiama me. non sappiamo, quindi fissa lo sguardo su Levi, non sappiamo come l'avrà guardato, e gli dice una parola sola: seguimi. E subito Levi lo seguì. Possiamo chiederci, ma che cosa l'avrà portato a seguirlo, a mettersi in movimento? Proviamo a sentire che cosa vuol dire per noi oggi seguire Gesù e come risuona questo suo invito nella nostra vita. Da quale eventuale blocco il Signore ci sta chiamando a muovere qualche passo, a prendere le distanze? E poi è bellissimo questo cambio di scena, perché a questo punto ci ritroviamo in casa di Levi. Come quando Gesù ha chiamato i primi discepoli, va a casa loro, così qui va a casa di Levi e c'è una festa. Allora, più interessante, come a dire che Levi ha detto sì a Gesù. La chiamata volta porta sempre all'intimità più grande con Gesù. Ecco perché va a casa. Questo è il frutto di accogliere il Signore nella mia vita. Ed è una festa dove sicuramente ci saranno stati gli amici di Levi, quindi altri che facevano il suo lavoro, altri pubblicani, altri che non avevano cambiato vita. E c'erano anche i farisei, c'erano anche gli scribi. Che ancora una volta dicono: ma questo è inaccettabile, perché Gesù sta, perché si contamina con questi peccatori, perché mangia insieme a loro? Ecco, queste parole che Gesù dice, le sente Gesù, ma le ascolta anche Levi. E sono parole di giudizio. Sono parole che non si accorgono del cambiamento che è avvenuto in Levi. Parole che fermano la nostra generosità, il nostro slancio di rispondere con coraggio alle chiamate del Signore. E qui vediamo come Gesù interviene per far tacere queste voci di giudizio nella nostra vita, che possono essere voci all'esterno di noi o voci che vengono dalla nostra interiorità. E dice: non sono venuto per chi si riconosce perfetto, ma sono venuto per chi riconosce di essere bisognoso. Gesù non aspetta che io sia guarito, che io sia in gran forma per chiamarmi, per stare con me, ma chiama Levi lì dove si trova, nel momento della vita in cui è bloccato dietro a un banco, in cui si sente ricurvo. Allora sentiamo anche per noi questa chiamata del Signore e sentiamo come reagiamo a questo suo invito, a queste parole. E il dono che vogliamo chiedere questa mattina è quello di lasciarmi portare oppure chiamare, dipende da te, Signore, lasciarmi portare o chiamare da Gesù nelle mie paralisi. E accogliere quella tua parola che mi rimette in piedi. Possiamo naturalmente fermarci su questi primi due quadretti, oppure se ci sentiamo attratti dagli altri pezzi del capitolo, soffermiamoci su quello che più ci aiuta in questo tempo.